suggestioni, ma lui parlava della Chiesa che non c'è. Io invece di parlare della Chiesa che c'è. E siccome la cosa è molto complicata, io pensavo di fare così, se siete d'accordo, parlare dell'autodossia. L'autodossia sono stata chiesa adesso, non bisogna più come dire come, per arrivare ai nostri giorni, questa cosa è molto complicata, in generale in Occidente, poco conosciuto. Ma voi sapete, ci sono una volta, che l'impero romano si è strutturato. Allora, chiesa si è strutturata, queste cose è stato tutto all'interno, no? In sostanza, in Oriente, quando parlo di Oriente, parlo di Oriente, della Cina, del Giappone, le chiese sono andate strutturandosi in patriarcati. Cosa vuol dire patriarcati? Il patriarcato è la mamma di tante figlie. Si doveva dire matriarcato, ma si è detto patriarcato, come la mamma di varie chiese, quindi i patriarcati orientali sono tutti, o quasi tutti, di origine apostolica, cioè c'è Antiochia, sapete, c'è Alessandria d'Egitto, c'è Costantinopoli, che dice io sono stato fondato da Andrea Fratello di Pietro, e quindi e poi aggiungo Gerusalemme, dice il quarto patriarcato di Italia. E secondo loro c'era un quinto patriarca che era il vescovo di Roma. La famosa Penta. La Chiesa, diciamo, le Chiese orientali, per una serie di vicende, sono quelle in cui il territorio, anzi l'unico territorio che era trovato in Cina, sono svolti i primi sette concili ecumenici, tutti nella Pontificia, ciò che per il momento tutti era terra santa. Non è che ma voglio mettere in evidenza il problema dell'autorità. Quando il primo concilio ecumenico, voi sapete che ecumenico, o ecumeni dell'intero territorio dell'impero romano, quindi per l'impero romano la terra era quella lì, c'era anche la Germania, la terra era quella di Cumen, cioè l'impero romano. Quei limes era la terra abitata. E ecumenico vuol dire di tutta la terra abitata. E quello che non sapete. E in cena 325, spero che la sei passa una bella celebrazione, per domani sono due anni dei 1700 anni. È importante questo, parlare di cena, parte reale, queste cose. Perché l'imperatore Costantino, e bisogna cominciare da l'imperatore Costantino entra in un contesto che è stato creato dall'imperatore Diocleziano. Alla fine del terzo secolo, Diocleziano, ormai anziano, e insomma, io dico sempre la gente lì, ma il tempo non c'era. Vuol dire che se scoppiava una rivolta in Pannonia, che non sapevano un giorno dopo di lui. Passavano sei mesi, questo lo ricordassero sempre, poi arrivò Giulio Cesare, un momento, poi c'è impegnato, un grosso problema. Proprio per questo lui è un'idea geniale, penso, di dividere in due testi. La divisione fisica era, adesso non c'è vero, nella riposizione. C'era una che diviseva Oriente e Occidente, tra i due. C'era un Augusto di qua, Augusto di là, e poi c'era Cesare che era come dice, no? Quando moriva l'Augusto, il Cesare diventava Augusto, ha fatto un'architettura costituzionale importante. Bene, Costantino, nel suo cuore, non voleva la tecla di Pisa, l'unità, e ha fatto tutto un lavoro. Questo è l'ortodosso. Ha fatto tutto un lavoro per rovesciare, pochi anni dopo, il disegno di Diocleziano, e sapete che lui ha fatto un temismo, ha fatto il Pastello, ma sempre gli appare sui, così si dice, e il punto dica, in questo vincerai la croce, questo lo sapete. Ma la cosa nostra comincia nel 313 a Milano, quando Costantino e Licinio, Augusto d'Oriente, Augusto d'Occidente, e Augusto tutti, bisogna fare il paragone, si spartiscono e avevano discutono insieme un vertice, no? Tra le altre cose, decidi chi facciamo questi cristiani, che erano una città che scegliono, e alla fine ci facciamo come ha fatto Valerio nel 311, e cioè aveva dichiarato che era lecito essere cristiano, ed rendono più importante la liceità. Quindi tu puoi essere cristiano, diciamo, cose note, ma insomma poi combatte alla fine del 324, batte vicino e praticamente comincia a essere l'unico basilesco di seguire un basilesco, cioè l'impero è uno. Che viene a sapere questa cosa? Che in questo impero che è diventato uno, perché c'è un stato partito, l'ha reso un cittadino normale, tranquillo, che va a Tessalonica, cioè Salonica attuale, ma secondo lui ha tramato di nuovo vicino, tra parte del capitale, quindi anche fisicamente. Sente allora il nostro Costantino che ad Alessandria decide che c'è la casina, perché c'era un prete Abio, di nome, che probabilmente era libico, forse berbero, non sappiamo, e andava dicendo che il verbo su cui fa la scrittura è simile al padre, ma non uguale. Invece, il vescovo dice, no, è uguale, insomma. Questa cosa, secondo gli altri due, che i tempi non c'era alla vicina, la sera, nelle, giocando a Bristola, nelle cose, tra le altre cose, lui in Egitto, no? La gente discuteva di teologia, ma il verbo è sì e non è sì, e venivano alle mani. E siccome Costantino, nello studio del tempo, aveva capito tutto, se si litigava per motivi religiosi, cose che non erano mai successe, il fondatore del cielo, quello che è il vero, quindi si sono un momento, dice Costantino. E lui decide di rifare quello che aveva fatto nel 314 a Bessar, in Francia, Francia del Fuggione. C'era una grossa questione, e lui fu chiamato a intervenire, cominciando con questioni che era stata, che era una grossa questione, ma se un eretico battezza, quel battesimo vale o non vale? Roma diceva che vale, perché tu sei lo strumento peccaminoso per il Signore. E, insomma, c'è tutta una storia di un merito concessionario, non voglio entrare, ma nel concilio di Ara, al quale non partecipò nessuno di entrare, quindi la cosa vostra latina, lui capì che era importante parlare con il vescovo, perché era essere conosciuto. Tant'è vero che nel concilio di Milano i vescovi dissero che i cristiani dovevano combattere militarmente. Mentre prima i cristiani soldati facevano problemi proprio per le ragioni che si è spiegato Paolo, crescendo un po' l'altro cristianesimo, il vescovo di questo sempre così, dice ma no. Per l'impero cristiano, che l'impero che si avviene da cristiano, giusto? Sempre, no? Lui si è ricordato di questo concilio di Ara e quindi decide, Costantino, lui, Papa Silvestro, questo di Roma, di convocare il concilio e quindi. Anicea, dove Anicea? Sì, era 150 km da Istanbul, nella parte asiatica da Dimitri. E quando siamo nel luglio del 325, comincia la concilio, guardate, i tedeschi si dice che erano 318, ma erano per lui. È stata un'impresa, perché lui dice che bisognava lavorare, bisognava sfidare i migranti, cioè bisognava ricordarsi sempre tutto questo delitto. Costantino garantì le scorte armate perché potessero andare in forma della concilio, no? E dall'Occidente pare che fosse c'era due di Roma in tutto 6 o 7, tra cui il posto di Portica, quindi è un concilio fatto orientato, ufficialmente era ecumenico. E allora, quando vescovi vengono entrare nella sala di Cielo di Sera, rimangono stupefatti, come di vedono tanti, e che chiedono il 303, quindi non tanto tempo, non tanto, il declinante Diocleziano, ritenendo che molti problemi dell'impero derivassero dai cristiani, erano una chiacchieresera di turbano, fece una violentissima persecuzione l'ultima. E quindi, torniamo a dicere, c'è dei vestiti senza braccio, che aveva perduto l'occhio, che aveva catturato. Vedete che arriva il Basilevski, l'imperatore Totius Orbis di tutto l'impero, no? Vestito d'oro e di porto, per dire, fatemi sapere qual è la vera fede, io la farò osservare. E non mi sognare, innanzi giù, mi parliamo la testa di questa storia. Quindi fu uno shock naturale, per questo. E quindi decidono di condannare la e qui è il problema. Che è un veleno che ha attraversato la storia del cielo. Voi decidete la fede, io la faccio sempre. Quando il concilio stabilisce il mito, credo che poi sarà completato dal Costantinopoli 1 del 381, il secondo argomento, che il verbo è uguale al padre, quindi Arbio e Scienzi sono eretti, si cerca Costantino. Ma sì, cioè il potere civile, questa è la fede, avete scritto più attuale a Matteo, nell'Egitto. Questo è importante da ricordarsi, perché per me è tutto nuovo, non esisteva il cartone umano sempre che voleva sempre che non esisteva. Ebbene, questa questione, che sembrava risolta, non fu risolta perché il partito antinicelo, diciamo più ariano, per non confondere gli ariani questi con gli ariani lì, gli ariani per carità, sono due aggettivi uguali, sono diversi il significato. Costantino, appunto, si rende conto che nell'impero, da quella parte, stanno dicendo gli anti-ariani, stanno dicendo filo ariano e antinicelo. E quindi lui si è passato tutti di sé, tutti aveva fatto il concilio, e quando morì nel 637, qui c'è una duplice versione. San Girolamo, pochi decenni dopo, dice, scrive, lui era sul letto di morte, perché sul letto di morte? Perché aveva fatto quelle curiosità tremende, no? E non finì male all'inferno, aveva detto che pensavano tutti, questo secondo film, cercavano di tirare il battesimo all'ultimo momento per fregare il Padre Eterno. Ti battesimo, se è muore, e fai il paradiso. Se invece ti battesimo, poi gli altri anni fai altri omicidi, poi gli altri non si fa più. Quindi Costantino fu battezzato, ci detto di morte, quando c'era il conto di Morina, Girolamo dice che fu battezzato con vescovo ariano. Altri dicono di no, ma comunque mi dà l'idea, e cioè l'arianesimo è stato per sei secoli vivo. Quando arrivano i Longobardi nel nord dell'Italia, i Longobardi vanno, tutti i Longobardi, erano ariani, cristiani ariani. importante. Ebbene, questa cosa apre un problema, perché con la successione di Costantino, c'è un figlio, poi non di queste cose, si tratta a livello imperiale di sapere, vogliamo star fedeli al cielo o all'aria. Il figlio di Costantino è convinto che Nicea vincerà e Ario perderà, quindi pende a favore del concilio, quindi perseguita gli anni, no? In questo contesto, nel 661, va al potere Giuliano, che lo disgrazia, nei vostri libri chiamate apostolo. Giuliano Gradius, sempre in famiglia Costantina, e lui era uno studioso, un filosofo, e ha fatto anche militare in Francia, ha fatto delle battaglie con i tedeschi, le mani di allora, e quindi è stato, come dire, esaltato come Cesare, poi finisce diventare come imperatore. Lui vuole conquistare la regione del Papa. Perché? Perché si rendeva conto che aveva ragione, che i cristiani erano una peste, perché con le viti continue, teologiche, nate dalla questione di Nicea, turbavano dappertutto l'ordine, quindi ci bisogna ritornare, come eravamo in Nicea, in una guerra di religioni, ricordate bene, nel mondo romano. E quindi lui ha questa idea di ripristinare il primo, e ha un atto di impatto degli ebrei. Pensate che Giuliano voleva costruire le spese sue del tempio di Marte, distrutto una volta nel 70, la seconda volta dopo la rivolta di Bar Kokhba, figlio della stella, nel 135, no? È stato detto, secondo me, per avere una visione meravigliosa, secondo me. Purtroppo, venuto in mente di fare una guerra contro i parti, sapete, la solidarietà. Lì un tizio ha creato una stanza avvelenata di 3 o 4 ore dell'opera e poi la sua eredità viene dimenticata. E nel 379 va al potere di Zeodosio. E Zeodosio apre la seconda mansa, cioè Costantino ve l'ha detto, è lecito essere cristiani o pagani. Ma questa consistenza nei fatti non era così facile, per esempio. Ero nel 380, con l'editto Pontus Populus, nel febbraio del 380, Zeodosio proclama il cristianesimo universale. Comincia questa decisione ad essere applicata direttamente a Costantinopoli e poi si arriva. E questo è un cambiamento epocale che non c'è mai stato. Nel mondo antico c'è mai stato una differenza in questo mondo. E quindi automaticamente chi non era cristiano, secondo l'ortodossia, stabilito dal concilio, in teoria, era un mito della Chiesa dell'impero, quindi era pulito. Nel 381, in questo contesto, cioè secondo concilio, com'è voluto da teologia, c'è il Costantinopolitano primo, il quale sono venute tutte le cose, ma allarga il credo di Nicea e lo rende definitivo. Si chiama questo il credo di Nicea, Costantinopolitano, 325-381. Ebbene, questo concilio di Costantinopoli è una cosa importante, che ha l'utilizzo del potere militare. Guardate che tutti i 7 concili di cui vi faccio, se siete venuti qualsiasi sono imparati, tutti i 7 concili cominciano da 125, 187 e altri per un metro, non hanno mai affermato che il vescovo di Roma poteva perché successore di Roma. Al contrario, hanno detto che cominciano con Costantinopoli come la prima Roma ha avuto il privilegio perché la sede del Senato, così la seconda Roma è proprio in Costantinopoli, ma ne ha Roma, una nuova Roma, la seconda, che ha gli stessi privilegi perché la sede del Senato, c'è un di là, no? E quindi fa un'affermazione importantissima su quale secondo me non si è ripetuto abbastanza, cioè tutti, ripeto, concili, prima o meno, hanno ignorato il fatto che il vescovo di Roma fosse il successore di Roma. E però, per esempio, al concilio di Calcedonia 451, leggono una lettera di Papa Leone, no? A Flaviano, era stato vescovo di Costantinopoli, e dicono tutti gli commossi, Petrus Locutus Est, Leone, cioè, avevo una grandissima stima, e in quel caso si è il Papa, cioè, vescovo di Roma, ha detto questo lo crediamo, quindi in un certo senso lo riconoscevano, ma formalmente, e questa è una bella questione di cosa, non ci sono mai, nei primi sette concili, il vescovo di Roma dico che è successo, questo non c'è, e apre un enormissimo problema ecumenico per la Chiesa ipotetica del futuro di tutta la Roma. Prima o poi, già discuto, perché dice, va bene, non vi voglio fare tutta la storia veloce, questo non diventa troppo complicato, ma andiamo all'iconoclastia, perché apre il problema. Nel 725, Leone III risalve una piccola regione dell'attuale Turchia, sul sistema più esatto, ci fa una domanda, ma come è possibile? Come è possibile che l'Islam, che è la discipolosa, abbia preso tutto, quasi tutto il Medio Oriente attuale, tutto il Nord Africa, nel 711, come voi sapete, la Gibilterra sparta in Spagna, e comincia il potere musulmano in Spagna, perdere, si finirà nel 1492. E questo perché? E si è data una risposta. La grande fortuna dell'Islam è perché questa religione è un rigido monoteismo. E quindi madonne, icone, tutte cose pagane che abbiamo fatto di Islam. Questa è la ragione. Tu vai in una moschea, non c'è nulla. Tutti i disegni, più cioè, dimenticato, non è vestito. Questa è la vita. E comincia lui a favorire l'iconoclastia, cioè la bruciatura dell'immagine. Perché è una superstizione in grado che hanno ancora vista. Questa questione dell'iconoclastia a favore di essere contro di essere occupa un certo tempo. A Costantinopoli, tutti gli imperatori, chi a favore, chi contro. E quindi questa questione qui, come adesso, in faccia nomi, pure proprio la Madonna qui, e così, la stessa cosa, chi è contro, chi è favore. Bene. A un certo punto decidono di fare il concilio. 7, 8, 7, ma c'era il secondo di dicembre, ultimo del sesto concilio, il quarto concilio, stabilisce che la bulia in greco, la venerazione delle immagini in greco, quindi dei conci sono esili. La latria, la adorazione, ecco, sopra il vino, e quindi tutte le conci sono delle immagini. Però, quando si pensava a questo concilio, questo insomma, prima neanche persone, noi l'imperatore va su un conto, non fa molto di testo, no? L'Italia, cioè, molti dall'Italia, non si torturavano, no? I soldati, quelli che hanno vinto di proprio. E finalmente, muore il dittatore, siamo nel 1993, ci sono vari imperatori, e era il potere di liberatore, favorevole alle icone. E così, la prima domenica di Quaresima dell'843, a Costantinopoli c'è una grandissima processione della ortodossia, cioè della vera fede, la fede che diceva che è l'Egitto nell'area delle pace, e da lì comincia a riprendere il grande epicismo. Che cos'è questo? Mi sono detto, detto in una parola, ho visto che c'è un vetro smerigliato. svegliarsi. Questo svegliarsi un po' fa intuire, un po' nasconde quello che c'è. Secondo l'ortodossia generale, l'icona è un lama. Lama come la morte del mondo che ti fa cadere l'alto. Il Signore è altissimo. Lo vedi un istante, poi scompare. E quindi l'icona che cos'è? È il punto di passaggio tra questo mondo e l'altro mondo. E che cos'è allora la liturgia, questa chiesa piena di coni? La chiesa piena di coni è la richiama del mondo. Tu intuisci, poi non ci arrivi, ti perdi, c'è la notte, ci sono i numeri, poi vedi l'acqua che scappa. Quello che sarà dopo, la liturgia è questa riunione graduale ma fermi che Gesù Cristo è venuto e si potrà pensare. Ecco la differenza delle nostre liturgie, che di processo umana non fa venire tutta questa cosa, che si perde, non si ama, se si parla. Se vuoi venire una liturgia ortodossa, capisci bene cosa è questa cosa qui, no? Cioè, è quello che si diceva in Gesù, un imparadosarsi. Un paradiso per pochi minuti. Prima c'è la terra, poi c'è il paradiso, poi torna la terra. Per pochi minuti ti verrà la luce per te. Questo è il senso. Bene. Detto questo, vi dico che ortodossia è la vera fede, no? Questo aggettivo è venuto storicamente a qualificare i cristiani dell'intero orientale. Gli ortodossi erano come noi, ma senza l'intero orientale, non si chiamano ortodossi, cioè i cristiani hanno fatto l'età dell'intero. È un aggettivo come di quelli che non va, è diventato qualificare questo tipo. Adesso cominciamo a entrare nel testo, ma questo parla per me. Allora, voi sapete che una filosofia, sapete che esiste il mare interno, il mare minimo, dai millenni, i popoli e gli erasti avevano con le loro plenari, con i medici, tutta l'Odissea, l'Eneide, tutte le cose lì, riferiscono questa strada, verità, Troia, tutte le cose qua. Ebbene, i bizantini, Bisanzio, sicuri nel 230 Costantino fonda Costantinopoli, la nuova, facevano tutti i convinti e facendo questi convinti avevano grandi rapporti con Kiev, che si chiama Dniester, sapete la geografia, Dniester, dicendo Dniester, siccome era navigato, oggi ci sarebbe con le nostre navi, ma comunque in partita. E quindi una volta a Kiev hanno imparato che c'era questa cosa, questa religione, insomma, avevano sentito di adesso, non racconto la gente che perdo tempo. Fatto sta che nel 9-8, il principe Volodymyr in Ucraina, di Argini del Russo, chiede a questo, da missionario, da Costantino. E quindi, la Russia, non la Russia, la Russia, il resto russo la Russia, sia, ma in italiano dice, adesso non è questo. La Russia di fine diventa cristiana e continua a crescere. Mosca non esiste ancora. Mosca c'è. Mosca sarà fondata nel 1147 da Yuri Gagarin. Ebbene, un fatto si sviluppa. E nel 1240 accade una cosa tremenda, cioè i mongoli tartari, durante l'altra guerra tartara, hanno iniziato a devastare la Russia di Kiev. Il metropolita di Kiev è scappato, in tempo che noi oggi chiamiamo Russia, ma di fatto lo era già, e in quella fuga ha portato con sé il titolo di metropolitano. Ma ricordate il Papa Avignone, era vescovo di Roma, non è che era vescovo di Roma. La stessa cosa, questo è diventato una vescovo di tutta la città. Kiev è andato a Vladimir, si è trovato in città, finalmente, si sta dando quindi il metropolita di chi diventa metropolita. Adesso, questo davvero dobbiamo avere un discorso importante, non ci deve separare, mi dispiace che la questione dei turchi, perché tutti sono determinati. E cioè, all'inizio del secondo millennio, in fondo si mandava di vanno, in fondo, cominciano ad affacciarsi delle culture, purtroppo, che venivano necessariamente dalla Siberia, dalle altre parti lì, e che erano musulmani, musulmani del popolo. Nel 1071, avanti che era vicino alla Divina, i bizantini sono sconfitti. E lì comincia la storia nostra, perché i turchi, che sono un popolo intelligentissimo, avevano l'idea di arrivare a Costantinopoli, ma anche il problema, la conseguenza di questo. È come quando è arrivato il barco di lavoro, no? Lui arrivava a vedere, lui diceva, non si piace, ma diciamo, andiamo a bordo. Stavo 60 anni, cioè per la loro avevano sempre fretta questi ragazzi, invece loro con tutto poco, cioè questi 400 anni sono stati costellati di pace, di guerre, di trattati, da sempre bisogna sempre avanzando, sempre. E siamo tra 7.200 euro, perché che cosa succede? Voi sapete che dopo una sede vacante durata 3 anni, a Viterbo, nel settembre del 1271, eleggono Papa l'arcidiacono di San Giovanni d'Acqua. San Giovanni d'Acqua è attualmente Acqua di Israele. Perché succede questo? Non c'era il controllo, adesso lo capito. Ma non si vede niente, nel 2007, quindi non riuscivo a trovare l'accordo, perché 3 anni passati anche di tirare sempre i cardinali, soprattutto gli orsini di Colonia, un casino scandaloso. Facciamo, ecco, Papa il nostro vescovo di Ardi, dottor delle cose, no? Ma stava laggiù, quindi ha dovuto mandare un'ambasciata, e c'erano mesi, guardate la scena. E questo si vede arrivare un giorno, questo ambasciato, spiega, faccia, ecco, guarda che ti abbiamo detto io, questo ora che viene tutta la sentenza, 6 mesi per arrivare, e diventa Gregorio X, il quale, secondo me, ha una visione grande, e pensa di fare il papato così. Prima, la riunione con i greci, poi la crociata con i greci. Stanno avanzando. Perché la due più greci facciamo questo dramma? Perché dopo infinite riti che non le posso interpretare adesso tra l'Oriente e l'Occidente, tra la prima e la seconda Roma, nell'estate del 1054, il cardinale Umberto da Silva Candida, dopo aver litigato per l'ultima volta con il partigiano della missione cellulare, entra in Coltonano. La cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli, mette sull'altare la bolla di spunta per Michele, il quale riunisce il suo simbolo, fa una bolla di spunta contro lui. Il bello è che il Papa era morto, ma non ci aveva più, non lo sapeva più. Si scomunica il Papa morto. Guardate tutto, non pareva. Ma la gente, sempre intelligente, no? Ha visto come le solite liti fra i preti, quando vescovo di Arno, insomma, per gli uomini, gli avessi un tacitone, non gli ha dato tanto peso. Il peso invece comincia a crescere a causa la quarta crociata, quando nel 1204, partendo da Venezia, dal Rio Giusto, già c'erano i veneziani, i genovesi, i pisani uniti per la salvezza della patria, facevano questa crociata, sapete, sono cominciati nel 1099, questo è il posto. Quando passano vicino a Grecia, per esempio, ma perché noi dobbiamo fare così? Andare a San Giovanni d'Acre, dritti, ma facciamo così, no? E voltano così, tipo, San Peloponnese, e vanno verso Costantino. E fanno scacchetti di Costantino. Lì bisogna, e vanno sorpreso, fanno una cosa tremenda, pensate, i vostri piccoli, voi, mica da tutti, i vostri nonni crociati, portarono un cavallo a fare la cacca, venivano da sì. E i bizantini hanno capito adesso chi sono i bambini. Puzzoletti, ignoranti, non si lavava le mani. Non si lavava le mani. E questi si sono. Allora, e questa torre del sede di Costantinopoli che porta alla creazione dell'impero latino di Costantinopoli, cioè solo uno sfregio che durasse 60 anni quando sarà distrutto, l'imperatore scappa di Cena e poi avrà la vincita, è per l'Oriente la data vera della scissione, cioè quando la scissione del 1054 diventa coscienza personale, collettiva, di questi punti puntali. E se tu, ecco, per me il vostro nome. E quindi in questo contesto, quando Gregorio diventa papa, dice, io devo rifare. E invita l'imperatore che accetta, l'imperatore di Costantinopoli accetta di andare al concilio di Leone II. Di Leone II perché Leone I del 1245 è un'altra cosa, dovrei parlare salto perché la RAI ha detto una cazzata tempo fa. Stavo facendo un ictus su un ictus. Nelle ore di una seconda ci fa salvare, 1274. Anche Tommaso d'Aquino doveva andare morto nel cammino, per dire, no? E quindi la relazione bizantina va, rischia di morire tutta, perché hanno una tremenda, nel martire c'è una tremenda bufera che manda picco di frenare, perché si sono fatti attaccare un po'. Quando arrivano a Lione, finalmente in giugno, sono accolti festosi e mi aspettano, bene, discutono un po', e il messaggio dell'imperatore, anzi il mandato che corre, ragazzi, poche storie, non tirate fuori le catate teologiche, che allora si date sempre la ragione ai latini, tutti facciano la crociata, cioè i latini, noi vengono i latini, ci uniamo, andiamo a liberare Costantino. Questo è Gerusalemme, che è stata presa nel 1099, non è di questo tempo. Quando arrivo il 6 luglio, io l'altro giorno ho celebrato con una mia, stella, penso sempre, quando nella chiesa di San Giovanni Bellissima, la cattedrale, si è stato, è bravo, è quella cosa lì, no? Per dire che loro fanno una certa cosa, quando recitano il credo, in greco, per tre volte fanno una cosa inaudita, cioè lo Spirito Santo che procede dal padre, dal figlio. Questo figlio in latino, dal figlio, è una musica che avete fatto voi in latino. Perché? In Spagna, il primo caso di Cesare, adesso è il quinto secolo, abbiamo cominciato, non si sa bene perché, nelle parrocchie, quando ecco qui, quando recitavano il credo, che procede? Lo Spirito dal padre e dal figlio. Quando a Roma, serve un po' di tempo, vengono a sapere questi cazzi di spagnoli fare questi casini, dice no, quando arriva Carlo Magno, invece protegge questa variazione e la rende più estesa nel sacro Romano Impero. I poveri papi, no, guardate che noi avevamo stabilito. Avevamo stabilito nel concilio di Efeso 431, adesso non posso raccontare, che la fede contenuta nel credo niceno costantinopolitano, dove è scritto procede dal padre, virgola, non c'è figlio, padre, virgola. Ha capito bene? Sappiamo benissimo i papi che i bizantini si erano incazzati, però ce ne sono stati pregati e quindi voi, i vostri nonni, dicendo procede dal padre, dal padre. Alione, in latino, fruttuoso, prepotente, ha preteso che gli orientali tradissero il concilio di Efeso e aggiungessero ufficialmente Dio. Hai capito? Questo è stato un abuso. Beh, quando gira intorno al tappeto tre volte dice che padre è dal figlio, e dal figlio, e posso dire chiaro che il Papa doveva portare la crociata. Povero Papa, era tutto protetto, ma vive poco, poi muore, poi la successione a Roma diventa complicata un po' chiaro dal 55 Papa, insomma, il Concilio di Lione, nelle sue deliberazioni, è scomparso. E quindi la pace tra Oriente e Occidente è svanita. Non se la ricorda più nessuno. Dobbiamo fare un salto più riposato di un secolo e mezzo perché ritorni la questione. Perché ritorna? Perché i turchi là sono arrivati quasi al muro di Costantino, c'è passato questo secolo, adesso sono arrivati alla meta. Il Basileus trema, perché come fa? E allora Papa Eugenio IV, in questo contesto, partendo dal fatto che il concilio di Basilea si spacca in due, ci sono 1431, c'è un concilio contro il concilio, che sarebbe tutta la cosa, che sarebbe, ma non c'è il tempo resta, insomma, porta il concilio di qua, porta Ferrara, che non aveva niente che fare con i tedeschi, si mettiamo. E poi, secondo Ferrara, 1438, scoppia la peste, così fa, lo porta a Firenze, che i medici intelligenti pagano le spese per avere lì, no? In prospettiva di. E quindi c'è il concilio di Firenze. Al concilio di Firenze la delegazione bizantina, sempre rampognata bene dall'imperatore Giovanni VIII, oh ragazzi, niente rotto di palla, accogliete tutte le tesi latine, accolgono il purgatore che in Oriente ignorato, accolgono il figlio, accolgono tutti, sottinteso, perché il Papa faccia la croce. Ma mentre succedono queste cose, i turchi avanzano, la crociata all'inizio ha vantaggio, ha vittoria, ma poi scompare. E così accade che il 29 maggio 1450 i turchi entrano in Costantinopoli. L'imperatore mette la dita, cioè Maometto il conquistatore, prende la seconda Roma. Avete capito? La seconda Roma va su, manda sui suoli, la grande cupola di Santa Sofia, strappano la mezzaluna, il crocifisso e mettono la mezzaluna. Santa Sofia trasformata in un scritto, lo spreco totale. E quindi la conseguenza enorme è che il patriarca di Costantinopoli, che è il primo dopo lui, viene trovato in terra straniera. L'attuale conquista dell'Anatolia è in gran parte popolata da musulmani che crescono, da greco ortodossi che crescono e da armeni, ma il trend è dato punto e va tutto contro la sinfonia, cioè il rapporto chiesa stato insieme per il bene del popolo, questa è la sinfonia che ritorna in questi giorni. E quindi è finito. È finito? Ma no. Perché? L'imperatore Costantino XI, che muore sulla mura quel giorno, se voi volete venire con me a Costantinopoli, vi faccio vedere il museo che ho fatto adesso, dove costruiscono la battaglia. A un certo punto tutti sentono la battaglia, una cosa che spara il cannone, ci fa un'impressione, adesso ti viene paura, no? Per far vedere la gloria tutta, no? Andate a vedere. Papa veneziano si intende Paolo II, ha un'idea, ma insomma, l'imperatore è morto. Ma l'imperatore è un fratello si matto il naso, il quale torna all'immatino si matto. Pensa al Papa, ma se io ti faccio sposare, vuol dare un principe di Mosca, ecco che cominciano ad andare. Che facciamo? Li facciamo diventare cattolici? O loro fanno una crociata, vengono giù attraverso l'Ucraina, ma la Giordia la sapete, non da questa parte, non da questa parte. E dopo, 20 anni dopo la fine di Costantinopoli c'è la risoluzione. E quindi, mancava questo, poi immaginate quei casi, alla fine la Zoe parte e arriva a Susa, allora si andava verso la Lituania, poi si girava verso la Lituania, questa prima quindi era tutto, perché era parte, sai, la finitezza bizantino. Che cosa porta la sposa di una sposa? Vedi che voi siete distratti, perché tutte le sere da voi, qui adesso, da voi, qui, da Roma, vedete, se parla Putin, che dietro Putin c'è lo stemma della Russia. Guardate da qui in avanti, che non avete mai vedete, avete giustamente per la seconda. Le aquile romane, guardate bene, che dal Tevere erano andate sul Bosforo, dal Bosforo vanno a Mosca, portate da Zoe diventa sorella, la grande principessa di Mosca, la moglie di Ivan III, il gran principe di Mosca. No? E quindi adesso ho pensato un po', in questo contesto del 500 nasce questa idea, la prima Roma, la vostra, è finita nella eresia del papismo. La seconda Roma, Costantinopoli, è finita in mano di tutti. La terza Roma, Mosca, con l'orma dell'ortodossia, non cadrà. Questo è lo slavo mitico, no? E quindi cominciano a crescere, e passa un secolo, e Ivan Grosnin, che in russo vuol dire Ivan Terribile, sarebbe del minaccioso, ma come? Con due grandi battaglie tra del 500, batte definitivamente i Tartari. I Tartari, ricordate, per 3 secoli hanno dominato la Russia. I russi dovrebbero fare il tributo, gli lasciamo una certa di un parte, i Tartari. E quindi Ivan Grosberga, adesso che si è battuto i Tartari, non sono solamente Gnasi, un russo principe, sono Tartari, giusto? E quindi diventa impero. Il metropolita di Mosca dice, e io che faccio? Scusa. Ma che io devo fare il metropolita di Mosca? Ora che Mosca è diventata terza Roma, io divento patriarca. Di Mosca e Mosca. E mandano la delegazione a Costantinopoli, in mano pubblica, a chiedere al patriarca di Costantinopoli di elevare Mosca per cercare quello che è malattia, non poteva dire di sì, e quindi Mosca diventa patriarcato. Interessante perché gli altri 3 patriarcati, 4 patriarcati orientali sono tutti dei primi secoli. Questa è la prima volta, e al di là di quelli, cioè Costantinopoli, Antiochia, Gerusalemme, Alessandria, uno diventa patriarca da quelle parti, è Mosca. E perché è importante? Perché è un maggior numero di fedeli. Perché nel Medio Oriente sono stati andati musulmani e i cristiani sono diventati digni, cioè sottomessi alla potenza musulmana. No? E quindi immaginate questa materia. E in questo contesto nasce la questione ucraina, eccola qua. I vescovi della metropolita ucraina, della metropolia ucraina, il confine sta in una discussione, pensano, no. Noi non abbiamo mai partecipato vero alle liti tra la prima e la seconda Roma. Stavano lì, infatti, mandavano auguri di Natale a uno o all'altro, non c'è mai stato un documento formale di separazione di chi è da Roma. Però era un po' complicato, decido della sentita col concilio di Brest-Litovsk nel 1596-97, questi accettano il Papa del 1988, l'Unione Borbone riconosce il Papato riconosce i diritti antichi di questi greco-cattolici, così si chiamano, tra i quali c'è il fatto che i preti, cioè prima di diventare preti, tu puoi scegliere di andare in cielo o sposare. Se vuoi sposare, sposare, perché una volta preti non puoi chiedere di vedere. Ma una volta che tu sei sposato, ti ordino di essere, e io non sono visto tutti i giorni, il 95% dei pagi non si sono passati. E tu cade il mondo, tanto che stanno, tanto per me. Ma che accade? E qui comincia la nostra, per me, anche, ma per me in particolare, peggio che si può parlare. Cioè, raccontare la storia da due punti di vista, che è la nostra voce, il vostro spirito. Secondo Luterano, tesi 1, questa scelta è stata una scelta di libertà, di fede, di riflessione teologica, che gli ha portato a riconoscere il vescovo di Roma come successore di Pietro per fare storia. Questa è la tesi del Luterano. La tesi dell'Ortodosso è totalmente diversa. Questa unione è stata voluta dal re polacco lituano per creare l'ortodossia. Perché? Perché siccome l'ortodossia ha praticamente dimenticato l'unione di Firenze, che disgraziato, adesso la facciamo un anno. Cui la rivalsa era, e anche questo è il suo fondamento, di distruggere l'ortodossia dall'interno, creando l'unione. Gli uniati, tra virgolette, sono dei cristiani, dei chiesi, che erano ortodossi, ci guardavano Costantinopoli, e che a un certo punto, tradendo la Chiesa Madre, si misurava. Questo non è un uniato. E anche oggi, se tu vai a Mosca, sei un re cattolico, ti chiami uniato, che è un termine dispregiativo, cioè il capo. Un'ignorazione del volume del papà, questo non vuol dire questo. E questa diversità di opinioni su questa scelta decisiva arriva nel nostro giorno. Torniamo a noi. Intanto questa tesi storica, quando al potere l'imperatore più alto di Rizzo, cioè Pietro il Grande, questo non sopportava il vescovo, voleva contare solo. Quando un uomo, all'inizio del Settecento, patriarca Adriano I, impedisce la nomina del successore. La Chiesa russa, gli amici, è rimasta non 2 settimane, 2 secoli, come dire, dal 1800 ai tempi di Napoleone fino ad oggi, senza Papa di Roma. È un'analogia, però capite cosa vuol dire. E chi governa? Governa la Chiesa. Il Santo Sinodo, dove c'è l'Ober Procuror, cioè il rappresentante di uno Stato, che fa quello che vuole, cioè la Chiesa è ridotta alla schiavitù. Quindi la famosa sinfonia, la che dicono qui dal Chiesimo, è vero, è stata così. Passano 2 secoli, e nel 1917, eccolo qui, voi sapete che quell'anno ci sono state 2 rivoluzioni a Mosca. La rivoluzione borghese di febbraio, Kerensky, fa dimettere lo zar Nicola II. La rivoluzione di ottobre, questa sapete, guidata da Lenin, porta al potere il sovietico, no? Ebbene, quando viene fatto dimettere l'imperatore, sì. Vabbè. Allora, 1917 si dimette lo zar, la Chiesa russa ne approfitta per fare un concilio per il patriarca, dopo 2 secoli, e eleggono il patriarca Titon. Questo ha appena finito di fare le sue bevute di vodka per ringraziare la Madonna Santissima, che è stato detto che i comunisti fanno il potere. Avete capito? È una cosa drammatica. E gli anni avevano tante cose da fare, però dice la Chiesa poi la sistemo io, ha cominciato a rompere la palla a questo povero patriarca perché doveva lui, patriarca, riconoscere la legalità del potere sovietico. E questo resisteva, sta nel 27 che lo faranno, ha resistito, dice, non è illegale, capite il problema che bisogna incontrare. Beh, alla fine poi salta, nel 25 muore il patriarca, sembra strozzato in carcere, comunque non messo male perché non però il padre. E di nuovo è impedita l'elezione del successore. Perché nel frattempo muore Lenin e va al potere Iosif Vissarionovich Giugashvili, dopo voi certo sapete chi è, sai chi va? Bravo. Stalin, l'uomo di acciaio, è lo pseudonimo di Iosif Vissarionovich Giugashvili, che è nato a Gori, in Georgia, in una casetta che è grande così, cioè, molto povera, c'è un museo dedicato a lui. Se voi andate in Georgia, io vi posso guidare, sta tante volte, è come se fosse l'Unione Sovietica. C'è tutto la sua gloria, da quando andavano le menta, c'è tutto, le bandiere, tutto. È cambiato, ma non importa, loro ci hanno tanto. Vabbè. Durante gli anni 30 c'è una tremendissima persecuzione contro la Chiesa, sempre ma proprio violenta, no? In questo mi dà a me il cuore proprio perché io sono stato proiettato. Sapete le isole sovietiche? Se avete in mente la Finlandia, questo la sapete. Di là, verso est, c'è la penisola, dietro c'è il Mar Bianco, che siamo a 1000 chilometri sopra il circolo glaciale mille in su, lì c'è un arcipelago di sud-est, no? E c'erano diversi prigionieri, no? Ma a parte casi rari, perché uno era un po' impero le parole, non c'era niente. La prigione era difesa dal mare, da lì non potevi scappare. D'inverno ghiacciava tutto, adesso ghiaccia tutto. No? Raccontano che una decina di prigionieri cercavano di scappare d'inverno, perché lavoravano nelle torri e poi andavano liberi, perché in tante isolette. E fecero, non so, 20 chilometri sul mare, ma a un certo punto sai, morirono annegati tutti. Bene, Florensky, prete ortodosso, era prigioniero lì, era particolarmente dedicata ai preti che prendevano, molto di mitragliato. Il metropolita di Pietroburgo, San Pietroburgo, fu mitragliato, quindi chi dice che la Chiesa russa ci ha detto dice una cosa vergognosa. Migliaia di preti uccisi, mica uno, tedeschi, centinaia. Bene, quando fu portato in continente, diciamo così, vicino a San Pietroburgo, e poi mitragliato. C'è delle cose tremende. Quindi, in questo contesto, parli della seconda guerra mondiale, e questo voi lo sapete, la Russia ha rischiato il collasso. Perché? Perché Stalin aveva favorito il patto molto Ribbentrop del 39, del 40, questo è una bugia dei nazisti, questa qui. No, era sicuro che non c'era, guarda che questi, no. E quando si è visto arrivare, ha rischiato il collasso, ma ha avuto una resistenza tremenda. In questo contesto, il popolo russo è stato di una generosità immensa. Che fanno? Fanno che Stalin, quando vede la maggioranza di Sinologi, chiede ai pochi metropoliti di Delia voi potete fare un appello al popolo perché si unisca l'armata rossa, cioè l'appello. Per riconoscenza di questo appello, nel 1943
di cui stesso il patriarca viene nominato il nuovo patriarca e da lì comincia la successione fino ad oggi. Avete capito? Quindi è strano. Vedete come era la storia sempre. Ebbene, poi finisce la guerra, eccetera, eccetera. Stante l'Urs, che come voi sapete è caduta nel dicembre del 1991, cioè l'Est Europa, la Polonia, nell'89, ma ero là quel giorno di Natale, quando dal pennone della curva del Cremlino tic 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 tirano giù la bandiera dell'Urso, mettono su la bandiera dell'Urso, la bandiera dell'Urso l'hanno copiata dai francesi. Quando i francesi disgraziati, cornutissimi, cercarono con il Napoleone di prenderlo, sapete che ha mangiato un osso per farlo scappare, gli altri, all'inizio alla fine di Napoleone. Ebbene, loro, in Russia, hanno copiato, ma la bandiera russa è voltata, invece noi, come il nostro titolo, la bandiera russa è così, bianco, blu, rosso, sono gli stessi colori un po' variati, no? E mise su la bandiera della Russia romana, che era quella antica. La gente piangeva, la gente, Piazza Rossa. La nuova Russia comincia il 1 gennaio del 92 e Lenin, scusa, Yeltsin stava potendo, qui non è che lo facciamo noi. Ma vi parlo del 2 gennaio, perché il 1 gennaio è festa. Tra parentesi, siccome la Chiesa russa ha mantenuto il calendario Giulio Cesare, Giuliano, non ha accettato la riforma gregoriana, sapete questo qui, no? Quindi c'è tutto questo sfasamento. Attualmente lo sfasamento è di 13 giorni. I russi sono intelligenti, hanno mantenuto le due date. La notte tra 1 e 1 si fa le ubriacature stile occidentale. La notte 13 e 14 stile ortodosso, no? E giù bevuto, mica sono dimenticati. Bene. Questo per darvi una schiena. Ma il 2 gennaio del 92 cominciava l'economia di mercato, che era cominciata il primo ma era tutto chiuso, quindi allora io sono andato a fare la spesa, io in un negozio dove andavo sempre, e adesso con 10 rubli prendevi un sacco di cose, no? E io invece vedo una vecchietta, sai, proprio diciamo, si vede che era impazzita, no? Perché? Quello che costava 2 rubli costava 150 rubli. Allora, se tu vuoi prendere un chilo di pane, diciamo, io adesso vado un po' 300 rubli, quindi neanche tutto il mese mi arriva. A me non costava niente, ho preso un sacchetto così di pomodori del Caucaso, belli grossi. E abitavamo allo stesso condominio, no? Quindi entriamo in questo ascensore scalcinato, l'ottavo piano e andavo. Quelli di una volta un quinto, sempre non per i moderni vostri, perché però sono forti. E nell'ascensore, andando su, io avevo questa cosa aperta e lei metteva la testa dentro e guardava sti pomodori, lei la mia perché non aveva i soldi. Allora io sono intelligente, un trentino, no? Ho preso un pomodorone così, ma smetti, vado, dico, prendetelo. Questo ha avuto 80 anni di vita, mi ha fatto il più bel sorriso di donna che abbia mai visto. Fui come la parifuna della Madonna. Lei che tornava a casa disperata, perché non c'era nessuno. Guardate, voi sono indicati. Questo cambiamento è stato traumatico, sarebbe molto da dire. E quelli che hanno fatto i soldi è perché erano dubbi sapere come questo ma questo. E quindi così. E adesso arriviamo all'Ucraina, sto per finire. Fino a quel giorno lì, l'Ucraina, stante il potere sovietico, era un esarcato, diciamo, una superdiocesi del patriarcato russo. Va bene? Unita, c'era qualche meno unita. Ma i mesi che cominciano subito, cominciato subito, ma diciamo in estate, la ortodossia ucraina si spacca in tre. Chiesa autocefala ucraina, una piccolissima chiesa che però era orgogliosa di Marbolina, ma poi poi il patriarcato di Kiev, che era guidato da un metropolita che era nel Santo Sino di Mosca, qua unicato in questa occasione. E poi la Chiesa ortodossa ucraina, ucraina, pravoslavica. La Chiesa ortodossa ucraina era legata a Mosca. Ma Chiesa ortodossa ucraina. Le altre due erano in contrapposizione, ma Chiesa ortodossa ucraina, così si chiamava, era ed è tuttora la maggiore per numero di fedeli di vescovi di parrocchie, no? Però, sottinteso, legata a Mosca. Io adesso vi denuncio, poi domani spiego bene, che cosa succede? Che nel 2018, un po' fa, il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, ha l'idea di unire tutto il Chiesa ucraina e fare una Chiesa autocefala ucraina. Il 15 dicembre 2018 a Kiev c'è il concilio della riunificazione. Ma in questo concilio della riunificazione entrano solo la piccola Chiesa autocefala del patriarcato di Kiev, ma non la Chiesa autocefala ucraina. Quindi esce un casino. All'inizio di gennaio del 19, il vescovo Epifanio, che è stato secondo Mosca scelto illegalmente, che non era neanche prete, se non c'è tutto un casino, va a Costantinopoli, accompagnato dal presidente ucraino Petro Poroshenko, così, e riceve il tomos dell'autocefalia, dal patriarca. Bene, l'aveva minacciato in quel momento, la Santa Chiesa Russa, che è il patriarca. Chiedendo il Santo Sino, proclamano un scisma. La Chiesa ortodossa ucraina, autocefala, creata da Bartolomeo, è illegale, è anticanonica. In conseguenza, la Chiesa ortodossa russa taglia la comunione eucaristica della comunione con tutti i vescovi legati a Costantinopoli, quindi non concederanno più. Altra conseguenza, nel 1980, quando Giovanni Paolo II era stato in Istanbul, avevano creato una commissione paritetica, ortodosso cattolico, per discutere i problemi. Quella commissione era, ed è tutt'oggi, co-presieduta dal cardinale delle comunità del Vaticano e da un metropolita ortodosso. Bene, la Chiesa Russa, che è la più importante per uno dei fedeli ancora oggi, e gli ortodossi sono circa 250 milioni, 150 milioni, sono russi, ucraini, non partecipa più a questa commissione. Quindi, le comunità di Dio è ferito a morte. In mezzo ci sono varie cose, la situazione attuale è drammatica perché secondo la Chiesa russa, quella Chiesa ucraina, quella lì, è scismatica. Quindi non c'è più nulla. E il capo di questo scisma è Bartolomeo. Il vescovo di Roma, però, disgraziato, sono che faccia. È innocente, non c'è. Cerca di stare in buone porte, ma è una cosa facile, perché se voi leggete sapendo questo, cosa dice il Papa? Basta che dice una virgola in più sul cataclisma, uno dei due, quindi di questo adesso non è. Conclusione provvisoria, cari amici miei e amiche, è che siamo di fronte ad un terrificante scisma che spacca l'ortodossia e si spaccherà tutti, perché tutti, anche in Occidente, noi dovremo scegliere se stare con questo o con quello. E desfoliamo su questa croce e si trova qui. Luther doveva andare a vedere Chirillo il 14 di giugno a Gerusalemme, perché è tutto saltato, perché non posso vedersi, perché hanno un disaccordo radicale sul giudizio di questo fatto che la mostra si chiama operazione militare speciale e il mondo chiama guerra vaina in russo. Questo è lo sfondo su cui domani approfondiremo questa tragedia che ci colpisce tutti, perché siamo tutti feriti a morte.